Buonasera a tutti quanti, chi vi parla è Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo. In questa sera continuiamo il crogiolo dello stregone nei quattro canti del mondo e cominceremo con togliersi dal centro del mondo. E abbiamo già parlato, intanto vi ricordo innanzitutto inizialmente che sabato 13 dicembre alle 20:30 qui a Radio Gamma teniamo il dibattito sulle correnti vegetative relative al crogiolo dello stregone e fine dibattito, poi faremo una piccola festicciola in pizzeria per celebrare il solstizio d'inverno fra amici, insomma fra tutti quelli che vogliono. E bene, l'appuntamento è per sabato alle 20:30 in via Belzoni 9 a Cadoneghe. Andiamo avanti un attimino con il discorso di togliersi dal centro del mondo. Eccolo qua, quello è mio, scusa. Mentre noi facciamo questo, e allora abbiamo già parlato nella trasmissione precedente, in cui l'uomo riconosce, praticamente l'individuo riconosce l'altro da sé, cioè ciò che è diverso da sé, i canti del mondo, il mondo che gli sta davanti, gli esseri che gli sta davanti, e col mondo che gli sta davanti, con gli esseri che gli stanno davanti, costruisce le sue relazioni. Il togliersi dal centro del mondo è un elemento del crogiolo dello stregone diventato importante da quando è arrivato il monoteismo, da quando cioè è arrivato il cristianesimo. Il cristianesimo costringe gli individui a identificarsi col Dio padrone e praticamente li pone al centro del mondo. Se voi fate caso, ogni cristiano che prega il suo Dio padrone, sia che sia un pezzente, sia che sia un miliardario industriale, si ritiene al centro dell'attenzione del Dio padrone creatore dell'universo, cioè come se avesse un feeling tutto suo, tant'è che Feuerbach, analizzando proprio questo aspetto, arrivava a dire che in fondo i cristiani pregano soltanto a se stessi, perché si identificano se stessi col Dio padrone, cioè fanno questo feeling, questa unione finalizzata a ritenere se stessi nell'attenzione del Dio padrone dell'universo. Il togliersi al centro del mondo è appunto diventato importante proprio con l'avvento del monoteismo. Mentre noi facciamo questo, cioè riconosciamo gli enti del mondo e con gli enti del mondo costruiamo le relazioni, non siamo più al centro del mondo perché riconosciamo gli altri o pretendiamo di esserlo, non siamo i padroni del mondo, non possiamo più costringere qualcuno a illudersi di essere al centro degli interessi dell'esistente, noi ci riconosciamo attori nel mondo, assieme a un numero infinito di attori. Con tutti loro recitiamo la nostra parte nelle sfide per costruire l'esistenza. Noi siamo parte del grande gioco delle trasformazioni per costruire il nostro divenire. Il nostro divenire non è quello di soggetti individuali separati dal mondo, ma procedere con tutti gli dèi che ci circondano, in quanto noi stessi siamo degli dèi. Per comprendere come nelle antiche religioni il fatto di essere all'interno di un crogiolo, all'interno di un mondo con cui si costruisce delle relazioni, io interrompo qui la lettura di togliersi dal centro del mondo, mi prendo in mano gli inni omerici, vado all'inno di Apollo e dall'inno di Apollo vi parlerò di Leto. Chi è Leto o Latona? Leto è l'utero del mondo. Leto sta per partorire il maschio e la femmina, o meglio, ha già partorito la femmina, sta per partorire il maschio. Cioè, per la prima volta nella natura, da esseri che si sviluppano per partenogenesi, per divisione, nasce la divisione dei sessi. La divisione dei sessi, cioè gli esseri bisessuati, nascono dall'utero di Latona. Latona, in realtà, o Leto, è l'utero del mondo. L'individuo femminile che nasce è Artemide ed è già nata deve nascere il maschile. Il maschile, vi ricordo, il maschio, l'uomo, come la scienza ha dimostrato ultimamente, non è altro che una variazione del femminile, non è altro che colui che porta la qualità che emerge dalla quantità, la quantità del femminile, che è la quantità universale dell'essere natura, viene variata dall'essere maschile che ne porta le variazioni al suo interno. Chiaramente l'essere maschile è un essere molto duro, è un essere che porta il variare del presente, al di là di come lo porta, e viene impersonificato con Apollo. Ebbene, proviamo a leggerci Leto, cioè Leto, la tona, l'utero del mondo, che dopo milioni di anni di esseri unisessuati, se senza sesso, sta per partorire gli esseri bisessuati, ha già partorito Artemide, sta per partorire Leto. E proviamo a vedere questo potere, questa divinità praticamente enorme, universale, perché è una titanessa, è la figlia di Ceo, e come agisce nei confronti del mondo per partorire l'individuo maschile, e vedremo come in essa non c'è nessun atteggiamento da padrona del mondo. Cioè il padrone del mondo è solo quel macellaio di Sodoma e Gomorra, il dio schifoso dei cristiani, cioè la feccia che ha invaso l'umanità. Vedremo invece come Latona si rapporta con gli enti del mondo e come gli enti del mondo sono degli uguali che si rapportano con Latona. Latona tratta, cede, accetta, è disponibile, e gli dèi lo stesso. Vedremo questi atteggiamenti che non hanno niente a che vedere col macellaio assassino del dio dei cristiani. E vado dall'inno omerico ad Apollo. Canterò forse come Leto ti partorì, gioia per i mortali, sdraiandosi sul monte Cinto nell'isola rocciosa di Delo, bagnata dal mare. D'ogni parte le nere onde battevano la spiaggia del soffio fischiante dei venti, da lì provieni, tu che regni su tutti i mortali fra le genti che vivono a Creta e nella terra di Atene, nell'isola di Egina e nell'Eubea famosa per le navi, a Ege, Iresia, Pepareto marina, sul tacito Atos, sul tracio Atos e sulle alte vette del Pelio a Samotracia e sui monti ombrosi dell'Ida, a Sciro, a Focea, sull'erto monte di Eucane, nell'accogliente Imbro e nell'umbrosa Lemno, nella sacra Lesbo, sede di Macare, figlio di Eolo, a Chio, la più fiorente delle isole adagiate sul mare, sull'imperio Mimante e sulle alte vette del Corico, a Claro, luminosa, sull'erto monte di Esagea, Samo ricca di acque sulle erte vette di Micale, a Mileto, a Co, città dei Meropi, a Cnido, elevata, e a Carputo, battuta dai venti, a Nasso, a Paro, e sulla roccia Renea. Per tanto spazio camminò Leto incinta dell'arciere, cercando una terra disposta a offrirle una casa per il figlio, ma tutte tremavano per il terrore e nessuna ardì a accogliere Febo, per quanto fosse prospera, finché l'augusta Leto arrivò a Delo e la interrogò, pronunciando parole alate. Delo, non vorresti essere la sede di mio figlio Febo Apollo e ospitare un tempio fiorente? Nessun altro, vedrai, si occuperà mai di te. E non sarai mai ricca di mandrie e di greggi, stanne certa. Non darai messi, né farai crescere fitti alberi, ma se avrai un tempio di Apollo Arciere, tutti gli uomini si raduneranno qui per portare catombi, e un profumo infinito di grasso si leverà sempre da te, e nutrirai i tuoi abitanti per mano degli stranieri, poiché non è fertile il tuo suolo. Così disse. Delo gioì. E disse in risposta, Leto, scusate, Leto, nobile figlia del grande Ceo, sarei lieta di accogliere la nascita dell'arciere divino, infatti sono assolutamente sconosciuta fra gli uomini, e così diventerei famosa, ma c'è una voce che mi spaventa. Leto, non te lo nascondo. Dicono infatti che Apollo sarà un dio troppo violento e avrà un grande potere fra gli immortali e fra gli uomini mortali sulla terra ricca di doni. Perciò temo molto nel cuore e nel petto che non appena vedrà la luce del sole vedendo come sono brulla, disprezzerà l'isola e calpestandola coi piedi la sprofonderà nel mare. Allora le alte onde mi sommergeranno per sempre. Mi sommergeranno per sempre la testa ed egli cercherà un'altra terra che gli piaccia per fondarvi un tempio e boschi ricchi di alberi, e su di me i polipi faranno i loro covi e le nere foche le loro case al sicuro lontano dagli uomini. Ma se tu, o Dea, volessi farmi un giuramento solenne che qui anzitutto egli erigerà un bellissimo tempio dove gli uomini chiederanno oracoli e poi fondi pure templi e boschi ricchi di alberi in mezzo ad altri uomini, poiché certo avrà molti epiteti. Così parlò e letto disse il solenne giuramento degli dei. Chiamo testimone la terra e l'ampio cielo di sopra e l'acqua corrente dello Stige, è questo il giuramento più solenne e terribile per gli dei beati, che qui ci sarà per sempre un altare odoroso e un santuario di Febo. Egli ti onorerà più di ogni altra terra. Dopo che la dea ebbe pronunciato il giuramento, Delo molto si rallegrò per la nascita dell'arciere divino, ma Leto per 9 giorni e 9 notti fu trafitta da doglie disperate. Le erano vicino tutte le dee più grandi, Dione e Rea e Temi e la dea Icne e Anfitrite dalla voce sonora, e gli altri mortali tranne Era dalle bianche braccia, che rimaneva nel palazzo di Zeus adonatore di nubi. Solo Ilizia, la dea del travaglio, non sapeva nulla. Sedeva infatti sulla cima dell'Olimpo fra nubi d'oro per volontà di Era dalle bianche braccia, che per invidia la teneva in disparte. Infatti Leto dei bei capelli doveva partorire un figlio grande e forte, ma dall'isola accogliente le dee mandarono Iride in cerca di Ilizia, cui promettevano una grande ghirlanda di 9 cubiti tessuta di fili d'oro. Ordinavano di chiamarla all'insaputa di Era dalle bianche braccia, perché questa poi non la distogliesse dal venire. Quando la veloce Iride, l'agile piede, sentì ciò, s'avviò di corsa e rapidamente superò la distanza. Arrivata sull'alto Olimpo, la sede degli dei, subito fece venire Ilizia sulla soglia del salone e rivolgeva parole alate, proprio come aveva ordinato le abitatrici dell'Olimpo. Riuscì a persuadere il cuore di Ilizia nel petto e entrambe si avviarono muovendosi come trepide colombe. Quando Ilizia, la dea del travaglio, arrivò al Delo, Leto fu presa dalle doglie e s'apprestò a partorire. Cinse con le braccia la palma, puntò le ginocchia sul tenero prato e sorrise la terra di sotto. Ecco, questo è Leto che sta partorendo. Come vedete, nel suo tentativo di partorire Leto va a supplicare di terra in terra, va a trovare Delo, chiede a Delo, offre a Delo, le dee partecipano al travaglio, le dee invitano Ilizia, il travaglio, a arrivare, mandano Iride a chiamarla, fanno offerte ad Ilizia, non rubano, non impongono, non violentano, non minacciano. Non c'è nulla in questo atteggiamento che sia prevaricatore, ma è chiaramente l'esigenza dei soggetti che si vengono incontro per arrivare ad un fine, e il fine è la nascita di Apollo. Questo è togliersi dal centro del mondo, ciò che un cristiano non potrà mai fare, perché si identifica col Dio padrone, padrone egli stesso, pertanto in diritto di macellare uomini e popoli. Naturalmente ci sono chi si identifica col Dio padrone in maniera miserabile e c'è chi si identifica col Dio padrone come il superuomo del Gesù di Nazareth e si ritiene in diritto di costruire campi di sterminio. Pertanto ci sono vari modi, vari livelli di identificazione, però il togliersi dal centro del mondo è diventato un elemento fondamentale da quando il cristianesimo ha tentato di opprimere gli uomini. Andiamo avanti col Crogiolo dello Stregone nei quattro canti del mondo. possiamo chiamarli, i quattro canti possiamo chiamarli per percorrere dei tratti assieme, possiamo chiamare gli dèi per percorrere dei tratti assieme, fondendo i crogioli attraverso l'intento nei quattro canti del mondo. Possiamo soccorrere lo sviluppo delle loro determinazioni mentre crescono dentro di noi, ma non possiamo in quanto dèi essere o ritenerci padroni del mondo. Noi possiamo essere dei perché ci siamo tolti dal centro del mondo. Non possiamo più illuderci di essere padroni creati d'immagine e somiglianza di un presunto padrone bestemmiatore e, per conseguenza, la nostra percezione può accedere all'Olimpo degli dèi e spaziare con essi. Ogni volta che costruiamo una relazione, la costruiamo attraverso i quattro canti del mondo. Vogliamo convenzionalmente usare i quattro punti cardinali per indicarli? Se si vuole adottare questo sistema per visualizzare, diciamo che il polo nord è dato dalla ragione di un soggetto, mentre il polo sud mettiamo la ragione del soggetto con cui entriamo in contatto. Diciamo che l'est è la consapevolezza di uno dei soggetti e l'ovest la consapevolezza dell'altro soggetto. Affinché questo schema possa funzionare in modo elementare, è necessario stabilire che uno dei soggetti siamo noi in quanto essere umano e l'altro è un soggetto appartenente ad una specie della natura, un altro essere umano o un essere appartenente a qualunque altra specie, ma sempre della natura. Il nostro crogiolo può coincidere con un altro essere della nostra specie, diverge tanto più quanto più ci allontaniamo dalle specie affini e ancora di più quando usciamo dalla natura. I quattro canti del mondo possono essere disegnati su un piano quando la relazione fra esseri della stessa specie, quando si tratta di esseri di specie diverse, la direzione è uguale, ma la posizione su un piano diverso. Immaginiamo che dal polo nord tracciamo un cerchio che partendo dal nord ritorna al nord, un cerchio enorme. La ragione degli esseri esistenti in natura si colloca in un punto di questo cerchio. A seconda del punto in cui si colloca la loro ragione, ogni specie si distingue dall'altra. Non c'è dunque una croce ad indicare l'intersecazione dei quattro canti del mondo, ma due cerchi che si intersecano, uno proprio della ragione e l'altro della consapevolezza. Ogni specie si caratterizza da due punti che la individua in entrambi i cerchi. In stregoneria questi cerchi appaiono come la sfera dell'universo in formazione, la sua consapevolezza, dove ogni essere può scegliere come spostare il proprio punto di ancoraggio quando la consapevolezza diventa intento. Ma questo è un altro discorso. Per il momento è sufficiente fermare il discorso sul come si colloca il crogiolo nei quattro canti del mondo. Usiamo i quattro canti del mondo nella maniera più semplice, la relazione piana. Nel momento in cui riconosciamo che quanto ci circonda è un divino uguale a noi, se non altro nell'esercizio delle sue determinazioni, noi ci siamo tolti dal centro del mondo. Una volta che ci siamo tolti dal centro del mondo, noi cominciamo a fare i nostri interessi. I nostri interessi non consistono nell'impossessarsi del mondo, ma nel costruire delle relazioni. Quando noi ci siamo tolti dal centro del mondo, il mondo non deve più temere da parte nostra il saccheggio. Io non taglierò più gli alberi tanto per tagliarli, ma solo per quanto mi serve. Non ucciderò tanto per uccidere, ma solo nella misura in cui mi serve. Non danneggerò il mondo se non come trasformazione della mia esistenza. Non lo posso più fare in quanto riconosco che quanto danneggio, danneggio degli esseri divini, le cui determinazioni li portano a percorrere un cammino di eternità. Il mondo circostante non dovrà temere che io lo distrugga o partecipi alla sua distruzione, ma mi trova come alleato, alleato al divino circostante all'interno della specie della quale vivo. Se io taglio gli alberi per mio uso, ne pianterò e ne favorirò la crescita, perché questo fare coincide con i miei interessi. Al contrario, quando io obbedisco ad ordini di tagliare gli alberi, li taglierò perché sono pagato o mi è stato ordinato di tagliarli, al di là che questo serva o meno, magari per lasciarli marcire. Nella misura in cui mi oppongo o non partecipo, o ancora partecipi ad ostacolare le cause che portano a tagliare indiscriminatamente gli alberi, sarò un alleato per lo sviluppo del circostante. Io mi sono tolto dal centro del mondo nel momento stesso in cui ho riconosciuto il mondo circostante formato da coscienze e consapevolezze come me. Quando ho trovato più vantaggioso camminare assieme al mondo anziché tentare di appropriarmi del mondo o di una parte del mondo. Togliermi dal centro del mondo era un elemento del mio crogiolo, un elemento attraverso il quale io combattevo la supremazia della ragione sulla consapevolezza. Togliersi dal centro del mondo non è nessun altro crogiolo che non sia quello della specie umana. Comunque, non di tutti gli esseri umani, quelli sottoposti all'orrore delle religioni rivelate. Un'imposizione il cui fine è quello di imporsi alla consapevolezza dell'essere umano per impedirgli di uscire dalla sua descrizione del mondo. L'essere umano fagocita questo elemento del crogiolo in due fasi distinte. La prima, quando si riconosce che la sua ragione è elemento del suo essere e non padrona del suo essere. La seconda, quando l'individuo scopre che quanto lo circonda è cosciente di sé ed agisce per svilupparsi attraverso le relazioni. Il togliersi dal centro del mondo è l'elemento del crogiolo la cui attuazione permette all'individuo di liberarsi dal condizionamento educazionale. Il togliersi dal centro del mondo è la rimozione del più grande ostacolo che il condizionamento educazionale pone per bloccare lo sviluppo dell'essere umano. L'essere umano si ritiene padrone del mondo proprio perché è creato ad immagine e somiglianza del Dio padrone, cioè si colloca al centro del mondo. Il crogiolo dell'essere umano si inserisce nei quattro canti del mondo. In questa situazione storica, attraverso il togliersi dal centro del mondo. Gli esseri divini che ci circondano riconoscono il nostro essere divino solo nel momento in cui noi ci siamo tolti dal centro del mondo. Gli esseri divini devono necessariamente essersi tolti dal centro del mondo in quanto, in caso contrario, non saprebbero riconoscere il divino che li circonda. Si penserebbero padroni e signori di altri esseri, pretendendo che costoro agiscano per i loro bisogni in funzione di quanto pensano sia il loro divenire. Nel momento in cui riconosciamo il divino che ci circonda non è al centro del mondo, è parte di noi. Quando alcuni esseri umani incontrarono un aspetto del circostante che spacciandosi per divino invia messaggi o invita a sottomettersi o di esaltazione soggettiva, si tratta di coscienze che o non si sono tolte dal centro del mondo o giocano ad apparire onnipotenti per costruire sottomissione. Quel tipo di presunto divino trasmette i propri messaggi soltanto a chi non si è tolto dal centro del mondo, ma che sfruttando altri elementi del crogiolo o spontanee inclinazioni riesce ad alterare la percezione. Ad esempio, Maitreya trasmette i suoi insegnamenti a Krishnamurti perché Krishnamurti è stato educato a pensarsi incarnazione di un Dio padrone. Quando Krishnamurti si accorge di non essere l'incarnazione di un Dio padrone e si toglie dal centro del mondo, Maitreya tace. In compenso, la sua attenzione può spaziare nel divino che lo circonda, diventandone parte. Questo genere di preteso divino non può assoggettare nessun essere che si è tolto dal centro del mondo, in quanto per un essere umano, proprio per essersi tolto dal centro del mondo, ogni trasformazione e ogni mutamento deve essere il momento di costruzione del proprio divenire. L'assoggettamento è sempre distruzione del divenire. L'assoggettamento produce sempre reazioni violente da parte di chi si è tolto dal centro del mondo. Il crogiolo che costruiva l'individuo si formava iniziando la struttura del crogiolo composto dalla filosofia e dagli occhi con cui l'individuo guarda il mondo e proseguiva con la costruzione del bastone dello stregone nei quattro canti del mondo. Il crogiolo dell'essere umano inizia col togliersi dal centro del mondo. Togliersi dal centro del mondo ci ha permesso di riconoscere il divino circostante. Prendiamo ad esempio un albero. Di qualunque specie, anche l'essere albero è formato da ragione e consapevolezza. La ragione è propria dell'essere albero e la consapevolezza di quell'albero è relativa al suo divenuto. L'essere albero non parla, dunque non descrive, ma percepisce gli elementi della nostra descrizione, come la pioggia. L'essere albero assorbe i sali della terra per vivere ed io colgo i frutti di quell'albero per mangiare. Mangiare è un atto descrivibile dalla ragione umana e necessità descritta anche dall'albero che concentra le sue forze per soddisfare i suoi bisogni. Mangiare è un atto legato ad esseri di entrambe le specie divenute all'interno della natura. Sia che l'esigenza dell'essere albero di assorbire i sali e gli altri nutrimenti della terra, che la mia esigenza di mangiare i frutti si esprimono come esigenze della ragione di essere divenuti all'interno dell'essere natura. Quando diciamo che la ragione è la capacità di descrivere oggetti, ci riferiamo all'aspetto umano della ragione. A mano che ci allontaniamo dalla specie umana, gli elementi di varie specie della natura è determinata dalle relazioni fisiologiche. Questo non perché si interrompe il cerchio nel punto al quale fissiamo la nostra attenzione, ma perché da quel punto noi ci allontaniamo. Una ragione ci è tanto più estranea quanto più ci allontaniamo dal punto in cui la specie umana ha fissato la sua ragione. Allora, come avviene la relazione con gli altri esseri di ogni altra specie? Attraverso il cerchio della consapevolezza. Si può girare lungo tutto il cerchio della consapevolezza e si troveranno sempre elementi di contatto. La discriminazione negli elementi di contatto è determinata dalle scelte soggettive, dagli interessi e dalla forza dell'intento che ci attraversa. Ipoteticamente possiamo relazionarci con ogni consapevolezza, sia che questa sia tanto grande da perderci dentro, sia che sia tanto piccola che noi la comprendiamo. L'interazione con l'albero non può avvenire attraverso la ragione, ma attraverso la consapevolezza, l'intuizione. Attraverso la ragione possiamo tagliare l'albero, togliere i frutti, concimarlo, potarlo. Tutte queste azioni fatte attraverso la ragione hanno dei riflessi nella consapevolezza e nelle relazioni della consapevolezza con l'albero. Ma la relazione del mio essere con quella dell'essere albero può avvenire solo attraverso la consapevolezza. Il togliersi dal centro del mondo ci permette di riconoscere all'albero il suo potere divino. Un Dio come me che agisce attraverso le mie determinazioni per tentare di diventare eterno. Con l'essere albero la questione è abbastanza semplice. Quando incontreremo le forze che muovono l'universo e dovremo confrontarci con chi non ha che flebili riflessi nella ragione, allora il discorso sarà molto più complesso. E questo è tutto per quanto riguarda il toglierci dal centro del mondo. Ma c'è qualcos'altro oltre a questo, cioè, perché noi stiamo parlando di stregoneria e stiamo parlando di crogiolo dello stregone. E il motivo è molto semplice, perché come vi ho detto, l'uomo non è creato ad immagine e somiglianza a un dio pazzo, e l'uomo è il frutto di adattamenti soggettivi a tutte le variabili oggettive che ha incontrato vivendo. E non siamo, se la stregoneria ha elaborato tutto quello che è il crogiolo d'insieme, cioè la via alla stregoneria partendo dal momento oggettivo in cui gli stregoni stanno vivendo, noi viviamo in un mondo che è il 2003, gli anni che precedenti, che ci permette di dimostrare come la via alla stregoneria sia l'unica via reale che appartiene agli esseri umani. Ma non perché lo diciamo noi, ma perché lo ha sperimentato la scienza. Io ho una buona rassegna stampa e da questa buona rassegna stampa leggo per esempio dal 20 settembre 2003, prendendo da Di Donna, e dice: oggi sappiamo che i bambini hanno più di quanto pensavamo fosse possibile. Hanno idee sugli altri esseri umani, sugli oggetti e sul mondo, al momento stesso in cui nascono. Sono idee piuttosto complesse, non soltanto riflessi o reazioni a determinate sensazioni. I bambini sono come piccoli scienziati, acquisiscono nuovi dati in continuazione. Quali dati noi diamo? Questa domanda. E scartano le teorie che non combaciano con essi. Cambia la loro comprensione delle cause di certi fenomeni. Cosa noi gli diamo perché cambia quella comprensione? Il che porta a domande difficili: come viene rappresentata questa comprensione nella struttura casuale del mondo e attraverso quali meccanismi? Esperimenti recenti hanno dimostrato che gli strumenti per imparare ci sono sin dalla nascita. Infatti sono il patrimonio che la nostra specie ci ha dato. Il coautore di A Scientist in the Grib si è presentato al reparto maternità dell'ospedale dell'Università di Washington a Seattle e si è chinato a intervalli regolari su alcuni neonati facendo smorfie. Ha scoperto che 42 minuti dopo essere stati partoriti già erano capaci di ricambiare. Non avevano ancora il controllo motorio per riprodurre le smorfie con precisione, ovviamente, però atteggiavano i muscoli della bocca che si sviluppavano prima in modo che si sviluppavano prima in modo ben riconoscibile. Pertanto noi già da questo abbiamo compreso che l'individuo che nasce ha dei meccanismi, ha degli strumenti che è il patrimonio in realtà che la specie gli ha dato. Però andiamo un attimino avanti con la rassegna stampa e proviamo a vedere quali sono le influenze dell'ambiente e della vita. Per esempio, Salute, La Repubblica, ritornando un attimino al discorso prima, chiaramente se il genitore non si è tolto al centro del mondo, non dà input al proprio figlio, lo sta castrando. Dalla Salute di Repubblica dell'11 settembre 2003, menti plastiche, il cervello muta in base alle attività svolte e rimodella così la mappa del corpo. Cosa significa? Significa che se le attività sono quelle dei cattolici, questo cervello muore. Ricordiamocelo questo. Andiamo avanti ancora. La tristezza fa ammalare, un'attività cerebrale che induca pensieri negativi indebolisce il sistema immunitario. Un gruppo di ricercatori dell'Università di Wisconsin ha riscontrato che a livelli di attività cerebrale più intense corrisponde una minore sensibilità ai vaccini anti-influenzali. Questo significa che le emozioni giocano un ruolo importante nella risposta dei sistemi immunitari agli attacchi patogeni, ha spiegato il dottor Davidson. Le emozioni giocano un ruolo importante, ma le emozioni giocano un ruolo importante nella trasformazione dell'uomo. Andiamo avanti ancora, una cosa che manca ai cattolici. L'antica scimmia ha il senso della giustizia, dal 18 settembre 2003. Il senso della giustizia è scritto nel DNA, fin da quando l'uomo era ancora una scimmia, lo assicura un team di ricercatori statunitensi che ha scoperto come anche la scimmia cappuccina Cebus apella, una specie molto antica dal punto di vista evolutivo, sa cos'è la giustizia e si indigna se subisce un torto. I cattolici sono dei professionisti nel fare dei torti. Cioè, sono ancora più arretrati delle scimmie più antiche. Andiamo avanti ancora. Una lampadina nel cervello e arriva il colpo di genio. Nasce in qualsiasi momento, di giorno, di notte e in sogno. Chissà cosa facciamo noi quando pratichiamo il crogiolo dello stregone per far affluire l'intuizione al nostro cervello. Non lo diciamo noi, lo dice la scienza questo. Andiamo avanti ancora. Quando ci si isola dal mondo subentra il narcisismo, ma lo psicoterapeuta avverte troppa quiete è un rischio. Troppa quiete è un rischio, ma l'abbiamo sempre saputo in stregoneria. Se non abbiamo input, se non abbiamo fenomeni, se non abbiamo attività che dal mondo giungono verso di noi, noi non abbiamo trasformazione in base ai fenomeni che percepiamo. Sempre saputo questo, eh? Questo è dalla Repubblica del 19 agosto 2003. Andiamo avanti. C'è ancora un altro: chi è ottimista resiste meglio ai virus. La memoria del feto influisce sulla vita post-natale. Ah, chissà perché, no? Uno studio permetterà di scoprire il riflesso della vita del feto su alcune caratteristiche della vita post-natale. Lo ha messo a punto per la prima volta in Italia il dottor Carlo Beglieni, terapia intensiva neonatale del Policlinico. Le Scott, dirette dal professor Franco Bagnoli, siamo partiti dallo studio della situazione prenatale. Abbiamo scoperto che l'equilibrio del bambino e la sua ricerca di stimoli motori siano legati alle condizioni di vita della madre durante il periodo di gravidanza. Quali sono gli input che la madre passa al figlio? Voi costringete la madre e il padre in ginocchio e stuprerete il figlio che sta per nascere. E questo tanto per parlare dell'attività dei cattolici. Andiamo avanti ancora? Andiamo avanti. Beh, quella scimmia che innove, lo fate innamorarsi? È come prendere cocaina o pastiglie di ecstasy. in pratica non è altro che accelerazione di parti del cervello, cioè l'innamoramento è un flusso emozionale che ci travolge completamente. Andiamo avanti ancora. Se fate l'amore niente raffreddori, ma questa ve l'ho già fatta. Carezze, la cura per volersi bene. Una vera e propria terapia a cui abituarsi fin da piccoli, per sé e per gli altri. Ecco una guida che spiega come riuscire ad abbandonarsi, segni di affetto, di disponibilità verso chi ci è vicino. E giù avanti, al centro delle carezze ci deve essere il bisogno di esistere per qualcuno. Cioè in pratica di costruire una comunità, di costruire una fusione fra le persone, di costruire emozioni. Le emozioni, cerchiamo di capire a fondo le nostre emozioni, se conosciamo bene la nostra intelligenza emotiva siamo in grado di gestire la dieta delle carezze. E avanti con l'articolo di Repubblica del 15 novembre 2003, ditelo ai cattolici questa roba. Nell'uomo il colpo di fulmine accende anche l'area sessuale, mai messo in dubbio questo. Questo è del Gazzettino del 13 novembre 2003. La meditazione è nata con l'umanità, dal Gazzettino dell'11 novembre 2003. Meditazione, l'ultimo antistress, a scuola, in aeroporto, nelle salette dedicate alla meditazione. Cosa ci dice qui? La rivista Times consacra alla copertina un ampio servizio all'abitudine di rigenerarsi attraverso la meditazione. Il problema è semmai come evitarla, visto che ormai offerta ovunque, nelle scuole e dappertutto. Sono almeno 2 milioni di italiani che vi ricorrono. Questo oggi è la nuova meditazione, l'illuminazione a portata di mano, una pratica domesticata, elastica, piegata alle esigenze personali. In pratica tutte le persone stanno tentando di fare antistress praticamente, cioè di avere una modificazione soggettiva. Non è la meditazione della stregoneria, questa è una meditazione antistress. Però per far capire come ci sia la necessità di trasformarci, la necessità di cercare qualcosa di nuovo, ma andiamo ancora avanti. Cancellare la paura, ci riesce solo un nuovo ricordo, e questo abbiamo fatto anche con Giorgio Stregone. Andiamo avanti ancora, cosa abbiamo? Dalla testa al corpo, i conflitti interiori che logorano l'organismo, disturbi respiratori, esempio più classico dato dall'asma, una malattia complessa che spesso può avere anche una base allergica, ma nasconde nella storia della maggioranza di queste persone un'esperienza infantile conflittuale con la madre e con figure equivalenti. Un altro esempio piuttosto comune è rappresentato dalla tosse nervosa, indice di una grande tensione e del tentativo di sbarazzarsi dei desideri percepiti come strani e pericolosi. Potrei andare a leggervi tutto quanto l'articolo, che è tratto da Repubblica di Salute del 16 ottobre 2003. Andiamo avanti ancora. Come il bambino impara copiando gli adulti. Andiamo avanti ancora. Il cervello svela i suoi segreti, amore, paura, ambizione. Ogni emozione ha il suo posto e ogni emozione la sua funzione. Anche i pesci provano dolore, ora la scienza può dimostrarlo. E questo è del 3 maggio 2003. In pratica ne ho alcune centinaia di questi articoli. Quelli che ho qui sono gli articoli di appoggio. Intelligenti si diventa, il patrimonio genetico conta poco, i neuroni e le sinapsi possono migliorare, il bambino può sviluppare enormemente il suo cervello, non certo andando in chiesa dei cattolici mettendosi in ginocchio a pregare. Cioè, quello che io vi sto far festa alla mamma è una questione di sopravvivenza, cioè, questo parla un articolo di studi fra gli animali. Quello che io vi sto dicendo è che il crogiolo dello stregone non è una cosa che è stata buttata là, ma è l'unico cammino che può portare adulti a vivere la vita, a trasformarsi all'interno della vita. E l'antitesi di tutto questo è l'attività dei cattolici, che ha un solo scopo: impossessarsi delle persone, costringere in ginocchio e stuprarle. E quando vi dico costringere in ginocchio e stuprarle, non mi intendo semplicemente l'atto fisico di stuprare le persone, ma di rapinare le persone della loro capacità di trasformarsi nella quotidianità, di percepire, di godere, di vivere il piacere della quotidianità, del vivere per sfida, di vivere la trasformazione. Quando nella trasmissione precedente qualcuno ha detto che io do ai cattolici degli ignoranti, io non voglio essere insultato, io non do degli ignoranti cattolici, gli do dei criminali, dei delinquenti che a proposito cercano di distruggere e annientare il nostro sistema sociale, il nostro sistema giuridico. Non gli sto dando degli ignoranti, gli do dei criminali, perché non hanno nessuna cognizione di educazione, non hanno nessuna cognizione della vita, non hanno nessun rispetto per il mondo, non sanno riconoscere gli dèi del mondo e stuprano bambini costringendoli in ginocchio davanti a un'immagine fantasiosa di uno che millanta di aver annientato l'umanità. E quanto di più becero ed infame ci possa essere questo? Lo so che è sprofondato nelle emozioni di singoli cattolici, lo so che questo gli è stato inserito come l'eroina all'interno del loro, della loro fisicità, lo so perfettamente questo, e so quanto queste trasmissioni vadano ad incidere sulla loro emotività, che si sente gratificata soltanto quando un altro cattolico gli batte la, gli dà una pacca sulla spalla e dice che in fondo il loro Dio è buono, no, il loro assassino e basta. Cioè, noi siamo esseri umani e noi possiamo parlare ad esseri umani soltanto attraverso l'uso delle parole, attraverso l'uso della ragione, perché io per questi microfoni della radio non vi ho mai detto di credere nelle mie visioni e nella mia alterazione della percezione, ma vi ho sempre spiegato quelli che sono gli input, quelli che sono gli elementi razionali per i quali l'uomo va ad affrontare la vita o vive il piacere della vita. Questo vi ho sempre spiegato. Un cattolico questo non lo potrà mai fare, perché il suo unico fine è lo stupro di minori. Il suo unico fine è costringere bambini in ginocchio. E il suo unico fine è costringere persone in ginocchio davanti alla figa vergine della Madonna, che poi crei tare sessuali, che poi spari come una mitragliera nella psiche dei ragazzi, nella psiche delle persone. Al cattolico non gliene frega niente, perché lui si sente creato di immagine e somiglianza a un Dio padrone. Cioè, un cattolico è un assassino per scelta. Il fatto che la nostra Costituzione consente ai cattolici di praticare la loro religione non permette loro di offendere lo Stato, le istituzioni e lo Stato costituzionale nel manifestare il loro Dio assassino e nel porre il loro Dio assassino come referente delle istituzioni. Questo è terrorismo. Questa è essere criminali. Cioè, non ci rendiamo conto che sparare nella psiche dei ragazzi significa domani avere delle persone meno mate. E questa è la gravità infame di quello che stanno facendo i cattolici. E chi paga dopo sono i vostri figli. Cioè, la vostra capacità di costruire il futuro e la vostra capacità di dare ai ragazzi degli strumenti con cui affrontare il futuro, delle passioni, delle strategie, dei modi di essere, dei modi di vedere la vita, anziché stuprarli costringendoli in ginocchio. Ed è questa la cosa più infame che possa avvenire. Questo è lo stupro delle persone, non è tanto la questione fisica, anche se i cattolici hanno una funzione fisica da fare. Il crogiolo dello stregone è l'unica strategia di esistenza costruita dalla stregoneria. Fin da quando Carlo Magno tagliò la testa a 4.500 pagani sassoni perché non vogliono diventare cristiani, non vogliono battezzarsi, e San Carlo Magno gli ha fatto tagliare la testa, il santo dei cristiani, da allora la stregoneria ha elaborato questo crogiolo dello stregone che si è adattato alle varie epoche e ai vari momenti storici, sviluppandolo fin che è arrivato a noi. E quello che io sto facendo praticamente è l'ultimo sforzo, perché il crogiolo dello stregone non si trasmette agli stregoni attraverso un qualcosa di scritto, attraverso un libro scritto, ma si trasmette per input, si trasmette per intuizione, si trasmette per sogni, si trasmette per simboli. E ogni persona che usa il crogiolo dello stregone ha il dovere di adattarlo all'attimo presente, alla cultura presente in cui lo sta usando. Per cui il dovere di chi pratica stregoneria è quello di riscrivere ogni volta il crogiolo dello stregone in base alla società, in base al mondo, in base alle condizioni nelle quali si trova a vivere. Però il crogiolo dello stregone è l'unico strumento di cammino che esiste all'interno di un mondo che pensa all'uomo non creato di immagine e somiglianza di un Dio padrone, ma che pensa all'uomo uscito dal brodo primordiale, cioè che pensa all'essere umano come parte della natura e come trasformazione continua dell'essere natura. Allora il crogiolo dello stregone cos'è che fa? Non fa altro che prendere tutto il momento delle trasformazioni umane, tutto il momento di trasformazione universale, e dire all'uomo che è qui: questi sono i mezzi, i momenti attraverso i quali l'uomo è divenuto per milioni e milioni e milioni di anni. E tutta questa evoluzione, tutta questa trasformazione che è avvenuta per milioni e milioni e milioni di anni, tu ci sputi sopra, ti metti in ginocchio a pregare come un farlocco, e nel metterti in ginocchio a pregare come un farlocco non solo perdi tu, perché perdi la tua vita, perdi il tuo modo di essere, ma semini orrore e morte all'interno della tua specie. E questo è vergognoso. Cioè, nessuna specie umana ha mai fatto questo, nessuna specie della natura ha mai fatto questo. Ogni specie della natura, ogni specie umana ha sempre tentato di vivere strategicamente per costruire un futuro migliore per i propri figli. L'unico imbecille che non lo fa, cazzo, è l'essere umano costretto in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Ma si può essere più deficienti di così? Cioè, siamo arrivati a un livello di bassezza morale, etica, di culturale, veramente incredibile. E la cosa più grave è che questa bassezza è talmente profonda in certe strutture emozionali delle persone che non è neanche possibile levargliela via. Ed è per questo che noi diciamo che non strapperemo mai la corona del rosario dalle mani della gente, perché sappiamo quanta violenza questa gente ha subito per avere questa corona del rosario in mano. Sappiamo quanta violenza, quanto orrore, quanta morte questa gente ha vissuto per essere costretta ormai ad avere la corona in mano, e sta aspettando di morire, cioè sta aspettando di buttare via la propria vita, perché il tributo che si paga al macellaio di Sodoma e Gomorra, al Dio dei cristiani, non è un tributo da poco, è la rinuncia alla propria vita, la rinuncia alla possibilità di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Questo ruba il prete cattolico all'uomo, gli ruba la propria eternità, la propria possibilità di diventare un Dio come essere della natura. Cioè l'uccide, lo annienta, illudendolo che forse un Dio padrone penserà a lui, un Dio padrone che ha costruito l'universo penserà a lui, povero miserabile essere qua. Cioè, è una cosa veramente ignominiosa. Provateci un po' a pensare un attimo, ma davvero pensate che possa esistere una volontà creatrice dell'universo? E davvero pensate che una volontà creatrice dell'universo pensi a voi e vi dia la vita eterna? Ma davvero pensate questo? Provateci un po' a riflettere. E tutti i virus che avete dentro di voi, tutti i batteri, tutti quei milioni di batteri che si sono trasformati per fare i mitocondri, la massa fisica che voi siete, tutti quegli esseri che hanno combattuto le loro battaglie, le loro sfide titaniche, che hanno piegato Zeus, hanno piegato l'atmosfera, l'hanno trasformata affinché la vita potesse sgorgare in questo pianeta, tutti quei infiniti numero di esseri che ci hanno preceduto, che hanno dato l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza, proprio per, guarda che fighi, siamo nati noi, tutti questi esseri per milioni e milioni di anni avevano una sola possibilità, far nascere noi. Noi siamo il risultato di battaglie titaniche fatte da milioni e milioni di esseri, milioni e milioni di anni. E noi siamo così vigliacchi da buttare via inutilmente la nostra esistenza, sputando addosso a milioni e milioni di anni e a milioni e milioni di esseri che hanno combattuto affinché noi siamo ciò che siamo. Ares, il figlio di Era, Ares, Marte, la contraddizione ha attraversato ogni relazione esistente. ha costruito gli equilibri di ogni esistente all'interno dell'essere natura per milioni e milioni di anni. E noi ci mettiamo in ginocchio a pregare uno qualcosa che pensiamo alla volontà creatrice dell'universo, di tutto l'universo, che pensa a noi e ci regala l'immortalità. Ma siete scemi? Vabbè, vediamo un po' chi mandiamo a fanculo oggi, va? Numero di telefono 049-700-700 e 049-700-838. Il coraggio dello stregone è l'unico cammino. Pronto? Sì?
Sì?
È la prima volta così per caso, sorta di trasmissione era, tanto per capire un attimino.
Magia, stregoneria e paganesimo. Io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'anticristo. Abito a Marghera, in piazzale Parmesano 8.
Ah, ho capito.
Vuoi qualcos'altro?
No, così sono rimasto un po' colpito che esistano ancora persone che possano proporre così, utilizzando un mezzo di informazione così.
Ah, sì? Vabbè, cosa vuoi fare? Voitira non ci ha bruciati tutti, qualcuno ancora è rimasto, cosa vuoi fare? Poi sai, la rivoluzione francese, l'illuminismo, non so se ti dice qualcosa, ma forse sai, ci siamo dimenticato, no?
Penso,
sì, come no, io ne ho più di 50, guarda caso.
Sono rimasto stupito, veramente,
ecco.
Ci sono ancora persone che possono utilizzare un metodo di informazione.
Siamo all'imbecillità pura, perché pur di stuprare bambini chissà cosa farebbero. Pronto? Ciao.
Niente che fa un bambino ancora nell'utero della madre.
Sì.
Per cui addirittura già nel cervello del bambino, insomma, c'è un'attività che registra
gli umori della madre, sì. Li interiorizza anche.
Ecco, che poi saranno patrimonio della sua personalità.
Certo.
E siccome a volte si dice che non è il cervello che pensa, ma è il pensatore, no?
Beh, insomma, sì, l'uno non può esistere senza l'altro,
ecco,
no?
Voglio dire, il pensatore, come te lo spieghi, che cos'è sta roba? Perché io a volte faccio fatica a capire, mettere insieme questi concetti, no? L'ho già espresso anche in altre trasmissioni quando parlo a Franco. Perché non vedo l'esistenza dell'uno senza la funzione dell'altro?
Cioè, ma neanche io.
Ecco, e allora sta attento. Colui che pensa secondo me è un qualche cosa che ha a che fare con la coscienza.
Sì, scusa, ma mettiamoci d'accordo su cosa vuol dire pensare. Cioè, se pensare tu lo usi come dire mi penso con le parole, no? In questo momento penso cosa farò domani, tanto per capirci, no? Quella è una cosa, cioè quella fa parte della ragione, della capacità descrittiva che noi abbiamo. Però la capacità descrittiva è una delle cose più basse che noi, dico basse tanto per buttarla,
Claudio,
un po' giù.
Claudio, un momento. Quando però tu hai messo in funzione tutta la capacità che ha il cervello di produrre pensiero, tu senti anche che in qualche modo potresti anche condizionare far fare al tuo cervello il pensiero che vuoi tu. Cioè, io ho un mezzo, no? E sento che questo, è vero quello che si dice, e sento che questo mezzo io lo posso condizionare con il mio pensiero, che fa parte di quella coscienza, di quella volontà che costituiscono il pensatore. Ora, fermo, tu la vedi dal punto di vista della stregoneria, del paganesimo, no? Tutte queste cose hanno importanza all'interno di una... Tu hai detto che il nostro destino è quello di... Ci siamo formati perché soggettivamente abbiamo resistito a delle variabili oggettive, eccetera.
Adattamento soggettivo alle variabili oggettive.
Ecco. Tutto questo è finalizzato a che cosa? A fare un essere umano come l'uomo, che è abbastanza è grande?
Oh, a vivere!
Vive.
Cioè, praticamente, in natura cosa succede? Succede che ogni organismo sceglie le migliori strategie per dilatarsi.
Ecco, è questa parola qua che dici sceglie.
Sì.
È tutta qua forse la tua religione, no?
No, non è tutta qua. Nel senso che... praticamente tu hai una serie di opzioni davanti a te, non sono assolute, non è che tu puoi sbattere le ali, no?
Sì, perché poi, vedi, io non mi spiego, quando uno nasce handicappato, cosa sceglie questo?
Questo ha scelto il suo DNA, ha scelto la sua struttura psichica, ha scelto la relazione di sua madre e di suo padre.
Ecco, allora...
Ma cioè, non esiste un modello positivo o un modello negativo, la natura non gliene frega niente. Cioè, la natura gli basta dare le possibilità agli esseri, ma lei fa miliardi di esperimenti, perché ci sono miliardi di combinazioni. Capito? Cioè, per cui non è che ci sia una cosa giusta, una cosa ingiusta, una cosa buona, una cosa non buona. Certo che se mia madre, anziché partorire in quell'ospedale, avesse partorito l'altro, mi avessero staccato la spina dorsale, sarei stato paralizzato. Per fare un esempio, capisci? Certo che esistono delle casualità, ma non casualità, esistono delle cose che si incontrano. Che non sono casuali, esistono delle sequenze di scelte che fa un tizio un milione di anni fa, altre sequenze di scelte che fa un tizio un altro milione di anni fa, e a un certo punto si incontra su un certo punto. Cioè, non è che sia caso o non caso, non esiste il caso, capisci? Esiste una serie di scelte fatte da noi o fatte da esseri per noi e che hanno costruito le condizioni per cui domani viene un meteorite e sparisce i dinosauri.
Sì.
Capisci? Cioè, non è che i dinosauri avessero la loro volontà di sparire, però le combinazioni degli astri l'hanno portati a questa condizione. Chiaramente quelli che non erano dinosauri, che avevano le possibilità di sopravvivere, sono sopravvissuti e hanno continuato a ingigantirsi.
E allora vedi, certe decisioni o certe scelte o certi condizionamenti che avvengono in determinate strutture della materia influiscono magari in modo negativo su altra materia.
Ma non esiste un negativo, esiste solo all'interno di un modello che tu nella testa. Non esiste un negativo.
Per i dinosauri che sono scomparsi, probabilmente loro che tendevano a vivere...
E per gli uomini che invece hanno preso la catena evolutiva, se te ti piace essere uomo in questo momento, diciamo che è positivo.
Sì.
Capisci?
Sì, ho capito, voi non date a queste parole, non date quelle importanze perché la...
No, noi non usiamo neanche il termine caso o il termine caos come lo usa Franco, capisci?
Mentre il cristiano vive su queste dualità, il bene, il male, il senso di cosa...
Cioè, perché ha dei modelli in testa, no? Cioè, non vive strategicamente all'interno del mondo, lui vive per modelli imposti, cioè il Dio gli impone una morale e lui a quella morale si adegua, piega se stesso, no?
Sì, è qua
piega i suoi figli. È là che gli dico che sta stuprando gli uomini.
Vabbè, Claudio, grazie.
Ciao, ciao. Chiudo qui tutte le trasmissioni di Magia Stregoneria Paganesimo, vi do appuntamento per giovedì prossimo e continueremo, e giovedì prossimo ci sarà anche Francesco, andremo avanti col commento all'inno omerico a Demetra, cioè svelando quelli che sono i misteri di Eleusi, e continueremo col crogiolo dello stregone. Però ricordatevi, il crogiolo dello stregone non è una cazzata, è l'unica via alla conoscenza che c'è all'interno della una struttura di pensiero evoluzionista. Che poi questo sia stato elaborato dagli stregoni quando Carlo Magno tagliava la testa a 4500 pagani sassoni perché non volevo convertirsi, questo è un altro discorso, questo appartiene alla stregoneria. Però non esiste nessuna via alla conoscenza all'interno di una struttura di pensiero che sia evoluzionista. Io vi do appuntamento per sabato qui in sala dibattiti di Radio Gamma 5, dove parleremo delle correnti vegetative e poi faremo un po' di festa per il solstizio d'inverno. Ciao a tutti e a risentirci. Mando immediatamente una pubblicità.